Rossi di sera. In studio Luca Rossi.
Era andato a voto il father. Ben ritrovati amici ascoltatori, questa è Rossi di sera. Ben ritrovati, ci facciamo compagnia più o meno un'oretta comoda, lo diciamo tutte le sere, è elegantemente in ritardo come al solito. Ben ritrovati, come diciamo appunto, a Rossi di sera. Subito compiti a casa, accendete le app dagli smartphone, se avete le app andatele a scaricare. Ovviamente seguiteci sul nostro sito di informazione che è www.tag24.it/unicusano, il nostro sito dove li trovate tutti gli articoli derivanti dalle nostre inchieste all'interno del nostro palinsesto, tutti i podcast degli ospiti che abbiamo qui in radio e dove avete anche il link per lo streaming worldwide in tutto il mondo, quindi ci seguite anche dallo streaming. Ovviamente la cosa più bella, facile e veloce, è accendere la radio in FM, mi raccomando, quella è la cosa fondamentale, la cosa basilare, come dico sempre io, è il piacere di riscoprire l'ascolto in FM. Oggi cominciamo, anzi continuiamo il filone che abbiamo preso qualche tempo fa, ovvero il magico mondo del doppiaggio, dei doppiatori, dell'attore che presta la voce ad un altro attore. È una cosa, un mondo meraviglioso, un mondo fantastico. Se io vi dico cosa hanno in comune Chris Griffin e, non lo so, Milos Van Houten e tantissimi che non voglio leggere perché sennò faccio una figuraccia, c'è una cosa sola che hanno in comune, ovvero Davide Lepore. Ciao Davide, buonasera, ben trovato.
Ciao, grazie, buonasera.
Grazie mille. Ciao, a te, Luca, per aver accettato il nostro invito. Di fatto è questo, voi siete attori che fate il doppio lavoro, poi fondamentalmente. Io ho imparato più o meno questa cosa.
Perché diciamo che molti di noi fanno anche teatro, televisione e altro.
Oltre questo, voi date la voce e dovete anche interpretare la fisicità, no?
Sì, noi in realtà, come dico sempre io, noi siamo degli esecutori, okay, perché il grosso l'hanno già fatto loro. Dobbiamo, quando faccio le lezioni io negli stage o nelle masterclass di doppiaggio, lo dico sempre: fa quello che ha fatto lui, perché non sbagli.
Non fa una piega,
cioè fai quello che ha fatto lui, perché lui ha già fatto tanto. Certo, okay, la difficoltà nostra è nello stare, io da attore, e magari una battuta la direi in 7 secondi, e nel mio modo di recitare, se lui, certo, la dice in 5, io la devo dire in 5.
Certo,
se lui fa la pausa lì, io magari la farei da un'altra parte, ma lui la fa lì, la pausa la devo fare lì.
A me questa cosa, che non è la prima volta che mi viene detta da, ecco, ci siamo qualche ospite che ci siamo detti anche prima, con i spenti abbiamo avuto Ian Sante, Lopez, so certo, che sono anche i tuoi colleghi qualche
amici,
tempo fa, insomma Vairano, ne abbiamo sentiti tanti.
Maestro.
A me questa cosa mi ha sempre affascinato, perché non riesco poi, o comunque rimango affascinato dal fatto che voi dovete anche gestire la tempistica che non è la vostra, che secondo me
quello è il vero superpotere.
È
la cosa fondamentale.
Quello è il superpotere vero che avete,
guarda,
fondamentalmente.
Un buon doppiaggio, la prima cosa, di un doppiaggio fatto bene, è l'adattamento dei dialoghi.
Ok.
E in questo, per esempio, Francesco è un maestro vero.
Ok.
E l'adattamento dei dialoghi è fondamentale, il ritmo interno della battuta, le labiali e le aperture che cadano dove cadono in originale. E la cosa nostra, mi dirai, di difficoltà è che se io devo fare una scena dove sono si può dire incazzato?
Certo.
Dove sono incazzato e la devo fare dal vivo come attore di cinema, ho una fisicità, ho un'espressione del viso, una gestualità, perché magari tiro sul muro una sedia e quindi questo, okay, mi aiuta. Quando siamo al doppiaggio noi abbiamo solo la voce per poter fare tutto questo.
Ok.
E quindi diciamo che è una tecnica, sai cosa? Per fortuna il doppiaggio è l'unico ramo della recitazione,
okay,
dove se non lo sai fare non lo fai.
Ok.
Teatro, cinema e televisione abbiamo visto la qualunque.
Abbiamo
visto veramente la qualunque.
Ci diamo Boris, gli cani maledetti.
Esatto, cani maledetti. Grande Francesco. E abbiamo visto la qualunque in cinema, in televisione, in teatro, soprattutto negli ultimi 20 anni, da quando c'è stato il boom di tutti quelli usciti dal Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, le cose, perché si pensa che il pubblico voglia vedere quello, ma il pubblico attento poi lo sente che, okay, quelli non sono quello che dovrebbero essere.
Certo,
il doppiaggio, se non lo sai fare, non lo fai.
Non lo fai.
Non lo fai.
Non ci sono scorciatoie,
no,
tra virgolette,
assolutamente no. Assolutamente no. Il teatro, come per esempio cinema, televisione, teatro, lo puoi fare con qualunque cadenza e dialetto. Il doppiaggio, se non parli italiano perfettamente,
non
lo puoi fare.
È vero.
E per cui è diciamo, un surplus, insomma, no, come si dice,
del
mestiere dell'attore.
Certo. Però facciamo un passo indietro, perché poi
a me mi
piace proprio stuzzicare anche chi viene qui a farmi
compagnia. Io sono qui nelle tue mani, fai di me ciò che vuoi.
Come hai capito che comunque, oltre ad essere insomma attore, comunque avevi questo altro talento, comunque quest'altro sbocco professionale che poi hai sviluppato e che ti ha portato la magnifica carriera da doppiatore, che poi comunque tu fai parte anche delle nostre infanzie, per esempio, perché comunque Milhouse e Chris mi fanno compagnia da 10 anni, 20 anni almeno a me.
Ma guarda, allora ti dico, io ho cominciato a fare prima forse il doppiatore dell'attore, nel senso che allora io ho fatto il mio primissimo film come attore, avevo 4 anni.
Ma dai.
Sì, facevo il figlio di Riccardo Garrone in un film. E il regista doveva doppiarmi e doveva farmi doppiare, e mi ricordo che poi questi sono i racconti che ci hanno fatto anche i nostri genitori, fecero il provino per doppiarmi Fabrizio Manfredi, Riccardo Rossi e non mi ricordo chi altro.
Ok.
E al regista non piacevano, sulla mia faccia non gli piacevano queste cose.
Ok.
Allora il regista chiamò mia madre, che era l'aiuto regista del film, quindi comunque il regista era un amico di famiglia, e gli disse: ma secondo te Davide se le ricorda a memoria le battute? E mia madre disse: ma penso di sì. Per cui lui mi prese in braccio davanti al leggio e io mi doppiai da solo.
Ma
quella fu una cosa che rimase così. Dopo 2-3 anni, avevo 7 anni io e 10 Giorgia, mia sorella, e una cara amica di famiglia era un assistente di doppiaggio, e disse ai miei, disse: ma perché non li fai provare, magari si divertono, gli piace. E provammo, eravamo bravi, ce l'avevamo dentro. Poi quando sei piccolo sei molto naturale, molto spontaneo, molto così, e quindi abbiamo cominciato, e adesso sono esattamente 46 anni che faccio questo mestiere.
46 anni che fai questo mestiere, ma soprattutto a me è sempre affascinato di te e anche di Giorgia, che poi le vostre carriere un pochettino sono andate poi anche vicine a livello attoriale, no? Poi insomma Giorgio fu anche un passato cantante, quindi
ma
ha
sai
fatto
cosa
anche
è
altro.
Che comunque abbiamo proseguito il nostro lavoro creandoci poi nel momento in cui siamo diventati maggiorenni, perché fino a che non siamo stati maggiorenni questo lavoro è stato un gioco per noi.
Okay.
I nostri genitori ce l'hanno sempre fatto vedere come un gioco.
Che bello però, dai.
Sì, ma io ringrazierò tutta la vita questo, perché non esisteva festa o non esisteva partita di calcio con i miei amici, e se c'avevo il turno e c'avevo la partita di calcio, io andavo alla partita di calcio, il turno mia madre diceva no, Davide non può. Quando purtroppo a oggi abbiamo tanti genitori che con i propri figli hanno visto il famoso Dio Danaro e li spremono. Io non ho mai portato un libro per studiare al doppiaggio, io a oggi vedo bambini che fra un anello e l'altro, tra un 20 minuti di lavoro e l'altro, sono nel corridoio a studiare, a fare i compiti, non la vivono. Molti hanno smesso, dei piccoletti, di quelli che hanno cominciato da piccoli in questo modo, poi quando sono cresciuti hanno smesso, perché non l'hanno preso come un gioco.
Certo.
Mentre noi l'abbiamo sempre, sai cosa? Probabilmente io sono nipote d'arte, io e mia sorella siamo nipoti d'arte.
Ok.
In quanto mio nonno e mia nonna erano capocomico e soubrette d'avant spettacolo. Mia madre era
fantastica.
Sì, vabbè, io ho dei racconti di nonna.
No, dopo mi racconti.
Nonna ha lavorato con Totò, con i Giuffre, con i De Filippo, cioè si è fatta dell'avant spettacolo quello vero. Mio nonno si chiamava Totò Mele, il batterista degli spettacoli di mio nonno era Renato Raschel, che prima faceva il batterista, capito?
Sì.
E poi ho avuto mamma che non ha fatto Giorgia, era l'attrice giovane della compagnia di Salvo Randone. E ha fatto il Fersen come scuola di teatro, ha fatto il teatro quello.
Quindi comunque
quello
l'arte
serio.
Attoriale è sempre stata presente.
Non solo
nella
quella,
vostra...
anche quella musicale. Okay. Perché mio padre, per esempio, scriveva canzoni, ha scritto molte canzoni per Bobby Solo, Saint Just, la famosa Roberta di Peppino Di Capri, dedicata alla moglie, le parole l'ha scritta mio padre. E poi si occupava delle colonne sonore alla CAM, di tutto quello che erano le colonne sonore, le produzioni degli spettacoli, anche a livello sempre di incisione in sala, e di spettacoli con cui io sono appunto cresciuto, come Rugantino, Aggiungi un posto a tavola e queste cose qui. Per cui diciamo che la musica e
il teatro
hanno sempre fatto parte della nostra famiglia.
Ok.
Poi Giorgia fino a un certo punto ha fatto anche un discorso di canto, in quanto prima di Cristina D'Avena Giorgia ha fatto tutte le sigle possibili e immaginabili.
C'era lei, ha fatto veramente tutte lei.
La Furbastra, la prima che ha rifiutato perché ha detto io vorrei fare la musica, la vorrei fare più seriamente, e ancora oggi io la prendo in giro, lei rifiutò i Puffi e lo fece Cristina D'Avena, che fu una delle primissime che fece Cristina D'Avena.
Cioè, quindi tua sorella rifiutò
ha rifiutato di diventare miliardaria, perché i Puffi, cioè è diventata miliardaria Cristina D'Avena. E poi però non ha proseguito questa strada.
Ecco perché un po' anche nell'ambiente dice adesso di questa sorella, perché però tua sorella le sigle c'era un po' sotto il gozzo, comunque gli danno un po' fastidio.
Sai cosa?
La salutiamo, che,
Sì, no, vabbè, Giorgia, figurati. No, non è quello, sai cosa? È che a volte, per esempio, io che adoro e sono legatissimo chiaramente a Milhouse e a Chris Griffin, ci mancherebbe però dopo 43 anni che hai fatto,
tu hai doppiato di tutto veramente,
dei film della Madonna, hai fatto dei film dove ti sei fatto un culo di quelli abissali, e la gente poi gli dice Milhouse ed è finito tutto, esiste solo Milhouse Van Houten.
Mi racconti questa cosa però, perché comunque quello è un fenomeno veramente totalizzante, non solo poi del tuo lavoro ma anche delle nostre vite, perché cioè per me i Simpson, adesso io faccio parte del boomer,
no,
erano il dopo pranzo, era dopo scuola, c'erano i Simpson,
certo.
Quindi io sono cresciuto con te, con
anche
Tonino,
se
con Ilaria.
Quello fu un errore incredibile.
Perché un errore?
Perché i Simpson, la prima stagione dei Simpson andava in onda alle 10:30 di sera, la domenica.
Sì, io la sentita,
il bollino rosso.
La mia prima parolaccia in TV la sentita dai Simpson.
Con il bollino
era
rosso.
Era Bart Simpson, disse che palle papà, me l'ho detto.
Esatto.
Quindi esistono le parolacce.
Era il bollino rosso.
Sì,
perché,
sì.
O diciamocelo, Simpson e Griffin, o gli stessi Bob's Burger, American Dad, questo genere di cartoni, non sono cartoni animati per bambini.
Assolutamente.
Non sono cartoni animati da mandare in onda alle 2 di pomeriggio. E infatti c'è stata una grossa lotta nostra perché ce li hanno fatti edulcorare. E ci sono le stagioni di mezzo che ci hanno fatto edulcorare, che hanno perso tanto a livello di spirito di quello che era il cartone animato vero e proprio.
Okay.
Poi, per esempio, con i Griffin c'è stato un periodo in cui noi facevamo addirittura la doppia versione, perché c'era la versione edulcorata che andava su Italia 1 e la versione originale che andava su Fox.
Ok.
E quindi eravamo liberi di dire quello che dicevano loro.
Ok.
Perché sì, così lo stravolgi. È come quando hanno stravolto, infatti è finito nel dimenticatoio, South Park.
Sì,
se tu a South Park la prima puntata si chiama Kevin e la sonda anale, adesso tu puoi edulcorarlo a livello di testo, lo puoi edulcorare quanto te pare, ma le immagini, se vede una sonda che viene messa nel culo di Kevin.
Ecco,
per
bene.
Per cui voglio dire, non è che puoi edulcorare quanto te pare, ma poi lì che te inventi.
No, niente, nulla.
Non ti puoi inventare.
È esplicito,
niente.
Punto e basta.
Poi che sia un fenomeno, ci mancherebbe altro, è assolutamente stato un cambio epocale proprio anche a livello di cartone animato. Non si era mai visto un cartone animato del genere. Noi quando abbiamo fatto la prima serie mai avremmo pensato che avrebbe avuto il successo che ha avuto.
Qualcosa che adesso ti racconto, però adesso ci sentiamo insieme un brano, perché poi ho una domanda, un paio di domande da farti, ma sai proprio il curioso quello becero,
lo ammetto, ti ho detto, io sono nelle tue, fino alle 9 sono nelle tue mani, puoi fare di me ciò che vuoi.
Lo ammetto proprio in maniera molto molto candida, però ci ascoltiamo, dato che è cultura pop, quello che volete, stiamo cavalcando questa onda lì, un gruppo che la sta rendendo alla massima potenza sono loro, i Pinguini Tattici Nucleari.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno 3 iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi incazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire e andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più. che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Oh, 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 oh. Tu eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ringo. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Oh, 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 oh. Di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr.
La maledizione di Ringo Starr, no? Poi
no, ma è geniale la frase, geniale. In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr.
Per quei due o tre che non sapessero di chi stiamo parlando, sono i Beatles, andate a studiare, forza.
Forza, via, immediatamente.
Quindi dateci nuovi cari, Ringo Starr.
Mi piacciono suonato molto, devo dire che degli ultimi anni di questa musica becera che mi fa ascoltare mio figlio, di tutti i vari trap.
Lo salutiamo però, insomma, poi so che siete un corpo unanimo, quindi salutiamo anche
con
il
Giacomo,
picco.
Sì, con Giacomo, Jack, ti dico,
lui approccia un po'? Sei incuriosito?
Allora, lui l'ha fatto da piccolo, mm-hmm. Ha fatto due o tre cosette quando aveva 5 anni. La prima cosa, pensa, la fece con Francesco Vailano. Uh-huh. E dopodiché qualche tempo fa, un 3-4 anni fa, gli dissi: Giacomo, senti, papà c'ha bisogno, stavo dirigendo una cosa e mi serviva un bimbo. Ho fatto: papà c'ha bisogno, ti vieni a fare su una decina di righe di cose. Papà, no, non mi va, non mi piace. Che vuoi fare? Gioco a pallone, vai amore.
Amen.
Ma di corsa, ma va benissimo.
Volevo chiederti una cosa.
Basta che paghi. Io ti rispondo.
Tocco un argomento che poi non ho capito perché, però, quando si nomina Tonino a Colla c'è sempre un po' così. Tu ci hai lavorato tantissimo.
Per me è stato un maestro.
Mi racconti. Io non voglio sapere cose ladre, non me ne frega nulla. Voglio sapere proprio quando doppiavi con Tonino, che è stato poi un'icona per tante cose. La voce di Eddie Murphy, la voce di Homer, insomma, ha caratterizzato un modo di fare doppiaggio. Tu che comunque c'hai una carriera che nulla di meno, e comunque che ha camminato parallelamente. Uh-huh. Quando hai la fortuna di lavorare con fuori classe, però, perché non possiamo negarci, si assimila qualcosa? Quanto hai imparato?
Allora,
se hai imparato,
allora parti da questo presupposto. E senza togliere nulla a Tonino, di cui adesso parliamo, ma io da piccolo, quando avevo 11-12 anni, e mi sono fatto film come Shining, Kramer contro Kramer, Il bambino grande cacciatore, Il piccolo Lord, e ho lavorato accanto a Peppino Rinaldi, Pino Locchi, Ferruccio Amendola, a chi ha creato questo mestiere.
Okay.
Io ho preso da bambino, siamo spugne, e quindi ho preso un certo tipo di atteggiamento al leggio.
Ok.
Poi più vai avanti, io non sapevo che un giorno avrei fatto il direttore.
Ok.
E quando ho capito che avrei voluto fare il direttore, ho cominciato a guardare i miei colleghi direttori in maniera diversa. E se c'è qualcuno a cui io devo dire grazie è Tonino. Io da Tonino ho imparato tantissimo dal punto di vista del direttore di doppiaggio.
È vero che andava a braccio a volte, che non leggeva?
Sì, sì, no, ma Tonino era un genio, ragazzi, non è inutile. E caratterialmente potrà aver avuto tutti i difetti, e li aveva, tutti i difetti del mondo. Però io ci sono sempre andato d'accordo, perché io sono uno che ti dice le cose in faccia, e per cui con Tonino ci siamo scontrati più di una volta, ma ha sempre arricchito il rapporto, proprio perché non era uno che leccava il culo, anzi era uno che se gli facevi girare i coglioni te lo diceva, non me ne fregava niente, te chiamavi Tonino a colla, e io da lui ho imparato molto, e da lui ho avuto uno dei primissimi attestati di fiducia sotto questo punto di vista, perché lui doveva doppiare il dottor Doolittle 3, doveva fare la direzione di doppiaggio del dottor Doolittle 3, ha avuto un problema, non l'ha potuto fare, e mi ha detto: Davide, lo dirigi tu. E ho detto: va bene. Era difficile perché c'erano tutti gli animali che parlavano, le cose. Dice: vedi come lo dirigi, perché poi lo firmo io, per cui deve sembrare diretto da me.
Ok.
Alla fine del film lui mi fece complimenti, dice: io non ho problemi a metterci il mio nome, perché hai fatto un lavoro ottimo. E per me è stata una cosa importantissima. Poi ripeto, ognuno ha avuto i suoi, le sue cose, ci mancherebbe
private,
altro, però io Tonino posso solo parlarne artisticamente bene, perché io ho imparato tanto da lui, ed era obiettivamente un genio.
Poi l'hai ricordato tu, nel senso che poi rimarco, tu hai lavorato con nomi enormi. Però io mi interessava questo perché comunque quando poi si ha la fortuna di dirigere, di lavorare in questo ambiente, cosa che noi, almeno per esempio io, ma come tanti altri ascoltatori che ci fanno sapere, insomma, che è un mondo poi avvolto nel mistero, paradossalmente, perché comunque non si ha bene la percezione del lavoro mastodontico che c'è.
C'è un grosso lavoro,
no? Ma ecco, sai l'adattamento dei dialoghi.
Sai cosa? Io una cosa che cerco sempre di insegnare, sia nel mio laboratorio di teatro che quando faccio le masterclass di doppiaggio, è sempre, ai miei allievi dico sempre: è fondamentale il rispetto dei ruoli.
Ok.
E quando si va a teatro devi avere rispetto per il tecnico delle luci, per il tecnico audio, per il macchinista che sta sul palcoscenico, perché senza queste persone noi non andremo da nessuna parte. Non si farebbe lo spettacolo. Non sei tu lo spettacolo, non sei tu attore. Il film non sei tu doppiatore. Ovvero lo sei, ma c'è un assistente, c'è un fonico, c'è un sincronizzatore, c'è un fonico di mix, c'è un adattatore dei dialoghi, c'è un direttore al quale tu ti devi affidare, perché tutti, lo diceva sempre Peppino Rinaldi, che è stato il più grande doppiatore mai esistito, tutti andiamo diretti. Tutti quanti abbiamo bisogno di qualcuno dietro che ci dirigga. Ci sono alcuni attori, ho visto, per fortuna questo non è mai successo con me, perché e tutte le persone che mi circondano all'interno del caccola, che io ho 53 anni e ancora mi chiamano Davidino. Sì, perché io sono nato e cresciuto in questo ambiente, per cui quando viene a lavorare con me, io sto in direzione e all'Egio ho Dario Penne, o c'ho Michele Calamera, o Bruno Alessandro, o Rita Savagnone, sta gente che mi dice: Davide, è bello lavorare con te perché tu dirigi alla vecchia maniera. Io gli dico: ragazzi, non è che io dirigo alla vecchia maniera, io questo ho imparato, io l'ho imparato da voi, io ho imparato questo. Per me questo è il doppiaggio, così si fa il doppiaggio. A volte capita che c'è qualche attore, ripeto, per fortuna con me non è successo, che magari non ha la grossa stima del direttore, della persona che sta dietro di lui a dirigerlo, e c'hanno degli atteggiamenti un po', secondo me, sbagliati. Soprattutto
si mettono di traverso, come diciamo.
Sì,
qui a Roma,
soprattutto,
no?
Ma soprattutto questo è capitato con le nuove generazioni. Perché appunto le vecchie generazioni, gente come Michele Caramella, Rita Savagnone, arrivano alle Gio, sono di un'umiltà, ragazzi, che voi non avete idea. Si affidano completamente, ed è bello così, è bello lavorare in questo modo.
È quella poi la grandezza che li caratterizza.
Che li caratterizza, l'umiltà,
me,
assolutamente sì, assolutamente sì. Ma anche perché noi siamo dei doppiatori, siamo dei liberi professionisti. Se quel direttore tu non te fidi, non te fa, e non l'accettare a turno. Perché te lo dicono con chi devi andare a lavorare quando ti chiamano, ti dicono devi fare il turno con tal detali. Se ci devi andare e poi devi fare così, ma lascia perdere.
Lascia stare.
Ma lascia stare.
No, giustamente. No. Non fai. Senti, prima di tornare allo studio, insomma, tutto quello che è poi il mondo sacro del doppiaggio, lo chiamo, che poi sono templi fondamentalmente, io li interpreto in questa maniera, hai fatto una cosa che a me incuriosisce tantissimo, ovvero hai prestato la voce per dei videogiochi. Qui esce la mia anima nerd.
Ma guarda, ma è successo molto... Ho fatto forse 2 o 3 videogiochi in vita mia.
Mi racconti
mia,
che vuol dire doppiare un qualcosa che il videoludico?
Ma
senso,
guarda, noi non... Io
personaggi finti. Proprio.
Allora, io non ho mai fatto quelli di guerra, di azione, di cose. Okay. Io ho sempre fatto delle cose molto particolari. Feci quello di Cars, mi ricordo, feci quello di Toys. Uh-huh. E feci quello di Toys 4, la voce di Forchetto è la mia, non quella di Luca Laurenti. Ma perché io all'epoca vinsi il provino, feci il provino per Forchetto e lo vinsi. Uh-huh. E poi, come al solito, Pixar, Disney se ne escono con le loro cose che volevano i talent, e il film lo fece Luca Laurenti, ma io avevo già fatto 4 trailer, tutto il gioco e lo spot che andava in giro.
Ok.
Che io poi gli dissi, ma se volevate la voce così, ma mi dicevate, ma facciamo così. scusa, che te ridi, scusa, lo facevo così, era uguale, no? Ah, stai, mo ricevi, lo facevo. Invece no, e poi chiamano Paolo e vabbè.
Va bene così.
Però ti dico, noi abbiamo il videogioco è doppiato in una maniera molto semplice. Tu hai dei fogli, una lista di frasi che devi dire.
Ok.
Ti mandano l'audio di come è stato fatto in inglese.
Okay.
Quindi da quello ti danno anche un'indicazione scritta, ma capisci la situazione.
Okay.
E la devi rifare in quella lunghezza.
Ok, basta, fine.
Fine.
Ok, lo pensavo.
Non è che vediamo il videogioco, assolutamente no. È tutto senza vedere niente.
Diventa tutto post-prodotto poi.
Sì,
poi
assolutamente
fanno,
sì.
Fanno tutto.
Noi ci dicono soltanto con che intenzione. Ci fanno sentire in originale l'intenzione che hai in originale, il tipo di risata, il tipo di battuta, il tipo di pianto, il tipo di urlo.
Ok.
E noi lo rifacciamo, punto.
Senti, parlo all'attore adesso, non al doppiatore. Quando ti trovi su un palco, no? Questo adesso speriamo che tornate anche
la cosa
in
più bella
magna
del mondo.
L'essere anche doppiatore ti aiuta poi quando vai a interpretare i ruoli, nel senso ragionare sulle intenzioni, ecco, sulle emotività. Io poi non so qual è la parte che entra prima quando si fa l'attore o quando si fa il doppiatore, però avendo anche queste abilità in più, nel senso interpretare anche chi vedi dall'altra parte, quando fai l'attore su un palco e sai che dall'altra parte devi, c'hai un attore che con te recita, no? Il sapere interpretare le intenzioni di chi vedi su uno schermo, in questo caso un tuo collega, ti aiuta? Cioè, nel senso, è un qualcosa che ti facilita?
No, sono due mondi diversi. Ma ti spiego anche il perché. Al doppiaggio non hai tempo, nel senso che la bravura del nostra è quella che noi non è che ci dicono prima cosa dobbiamo fare, ci fanno leggere il copione prima, quando noi arriviamo in sala, vediamo la scena, leggiamo il testo e facciamo.
Ok.
In uno spettacolo di teatro c'hai 3 settimane di prove, ti costruisci il personaggio, è una cosa più su te stesso che su uno stereotipo di un qualcosa che hai già visto.
Ok.
Poi dipende sempre anche dal regista, da quello che stai facendo, che se stai facendo un testo classico, se stai facendo un contemporaneo, se stai facendo Shakespeare, quello poi cambia tante cose. Però diciamo che il lavoro dell'attore, soprattutto a teatro, è un lavoro che fai su te stesso e che fai su te stesso però anche rapportato agli altri.
Okay.
Al doppiaggio tu arrivi e ripeto, c'è un qualcosa che è già stato fatto e che tu devi semplicemente rifare.
Ok, quindi devi prestare.
Diciamo che c'è meno creazione al doppiaggio, mentre in teatro c'è, con le prove, la lettura del testo, la creazione del personaggio, c'è tutto un mondo che...
È cambiato il mondo del teatro ultimamente rispetto a un po' di tempo fa?
Ma sai cosa? Allora, diciamo che purtroppo non esiste quasi più il teatro off, che era il teatro off romano ha sfornato... E miriade di attori.
Ma
Teatro 7
ancora
c'è, ma c'era
Michele,
il teatro,
lo salutiamo Michele,
sì,
la Ginesta,
Michele, come no, assolutamente sì. E c'era il Teatro dell'Orologio, che non esiste più, dove c'erano 3 sale, e c'era il Teatro dei Satiri, che non esiste più, e c'erano tanti teatrini, c'era il Colosseo, che non esiste più. Erano teatri dove noi andavamo, compagnie, e andavamo per il gusto di fare teatro, facevamo il 70-30 col proprietario del teatro, il 70-30 dell'incasso, ma principalmente se poi ci guadagnavamo o meno non ci interessava.
Era mettere in scena.
Era mettere in scena e lavorare tra di noi. E da questo tipo di teatro siamo usciti io, Massimiliano Bruno, Valerio Mastandrea, Claudio Insegno, tutti siamo partiti da lì, da quel tipo di teatro. A oggi purtroppo con il discorso dei talent, cioè perfino a teatro ti dicono la produzione, tu vai a cercare una produzione per un tuo testo e ti dicono ma ce l'hai un nomino dentro?
No.
E tu gli dici no, c'ho tutti i bravi attori però, però ci vuole un nomino. E vabbè, te ci mettono magari la subrettina, te ci mettono...
Lo dico io, non lo dici tu, ma il tuo non gli basta più.
Ma il mio non, per loro non è un nome. Per loro non è un nome, perché io non ho fatto né Amici, né L'Isola dei Famosi, né Il Grande Fratello, né...
T'avrei visto bene L'Isola dei Famosi.
Ma io, guarda, è l'unico talent dove se mi ci avessero mandato ci sarei andato di corsa. Perché stavo dicendo ci avrei andato, faccio il doppiatore.
Vabbè.
E ci sarei andato di corsa perché io adoro il mare, adoro stare a piedi nudi in maniera selvaggia.
Proprio
per
wild.
Sarei andato di corsa a farlo L'Isola dei Famosi.
Beh, però a me questa cosa un po' mi fa arrabbiare perché non la sapevo che anche adesso nel teatro, nella musica succede da un po'.
Nel teatro
parecchio, teatro vuole il nome.
Assolutamente sì. A meno che tu non ti autoproduci e tiri fuori soldi a rischio tuo, allora te la porti in scena con la gente che vuoi te e ciccia.
Ma l'impresario non esiste più, cioè quello che si assume il rischio, che comunque...
No, l'impresario si assume il rischio, ma...
Calcolato però.
Sì, ma ci vuole il nomino dentro, perché il rischio deve essere sempre...
Ci vuole la valigetta, cioè lui...
Sì, ma... No, il problema è che, ripeto, noi stiamo prendendo in giro il pubblico italiano.
Ovvero?
Gli abbiamo dato in pasto talmente tanta merda negli ultimi 20 anni che il pubblico italiano non è più in grado di riconoscere la qualità di un prodotto, purtroppo. E in più lo facciamo becero, ovvero noi pensiamo... Allora, ti faccio un esempio per farti capire.
Sì.
E io sono un amante di musical. Ok. Adoro i musical.
Perfetto.
Sono stato a Londra svariate volte.
Bello.
Ho visto I Miserabili almeno 3-4 volte.
Ok.
Quando io vado a vedere I Miserabili, non mi interessa chi sta sul palco. Perché se sta lì sopra, è perché ce può sta.
Ok.
Perché io vado a vedere.
Sacrosanto.
Io vado a vedere I Miserabili, lo spettacolo. In Italia noi andiamo a vedere
l'attore
chi fa
lo
spettacolo, non lo spettacolo. È questa la grossa differenza.
E...
Noi non andiamo a vedere tutti insieme appassionatamente perché ci piace il musical. Noi andiamo a vedere Luca Ward che fa tutti insieme appassionatamente. Io adesso ho detto il nome di Luca perché è conosciuto per fare un esempio.
Certo.
Mentre invece a me non dovrebbe interessare chi ci sta sul palco. Io dovrei andare a vedere lo spettacolo perché voglio vedere quel testo. E se quello sta lì sopra è perché è giusto che ci sia. E infatti a Londra o in West End non ti poni problema delle persone che c'hai sul palco. Qui è diverso.
Manca l'educazione a questa cosa.
Manca
quindi.
L'educazione anche. A me,
cioè,
quando
da dire
mi dicono...
che i ragazzini che si approcciano al teatro secondo me mancano perché...
Ma no, ce ne sono. È che poi non li fanno lavorare. Perché se tu continui ad avere l'attore dei 75 anni che fa il ruolo del quarantenne
okay.
o l'attrice, per quanto bravi ragazzi, ci mancherebbe altro, dei mostri sacri, che però a 75 anni mi fai ancora Mirandolina, ma l'attrice giovane quando uscirà mai
è
fuori
vero.
Su ruoli del genere?
È vero.
Infatti la rovina è stata la scomparsa delle compagnie giovani. Una volta l'Eliseo, il Piccolo, avevano le compagnie giovani, che erano quegli attori che venivano... trasformati per prendere il posto degli attori sui ruoli quando poi sarebbero diventati fuori ruolo, anziani o quant'altro. Non esistono più.
Una volta c'era passavi ruolo, nel senso, ecco, citando Rucantino, quello che citando te prima, facevi Rucantino, magari quando crescevi facevi Mastro.
Ma no, perché poi sono due ruoli completamente diversi. Non è detto che lo stesso attore possa fare l'uno e l'altro. Certo, non te posso venire a vedere a fare Rucantino a 80 anni con tutto bene. Sei stato un Rucantino meraviglioso, Montesà. Sei stato fantastico. Un Rucantino meraviglioso 40 anni fa però.
Adesso.
Perché adesso c'hai un Michele che l'ha fatto, che te se magna in testa bravura. però tu alla gente
sì.
E però tu gli dici alla gente: vuoi andare a vedere Michele la Ginestra o vuoi andare a vedere Montesano? Vado a vedere Montesano.
Oddio, adesso solo diciamo, passateci la battuta, non so in quanti ci andremo.
Ah, non lo so, ultimamente poi con tutto quello che è successo. Però ti faccio un esempio volante. Quando mi dicono: ah, no, Montalbano è un capolavoro. È vero che Montalbano è fatto bene. Ci sono dei bravissimi attori, quasi tutti di teatro siciliani, delle belle sceneggiature e un bravo regista. Ma dovrebbe essere la norma di tutte le lavorazioni.
È vero, questa cosa però poi...
cioè non è dobbiamo gridare al miracolo, dovrebbe essere...
Dovrebbe essere lo standard, mettiamo così. Lo so. Però questo è un discorso che facciamo tra un po' di musica, così rifiutiamo un attimo dal passato. She's Electric, Oasis, a Rossi di Sera.
She's in a family full of eccentrics. She's done things I've never expected, and I need more time. She's got a sister, and God only knows how I've missed her. And on the palm of her hand is a blister, and I need.
Solco, una volta si diceva così, fino all'ultimo fino solco che c'erano i vinili, quindi esatto, si ascoltava la musica. Esatto. Questa era She's Electric, era 1995, l'album era What's the Story, Morning Glory. Andate a studiare, forza, andate a riprendere quell'album meraviglioso. Era la traccia 9. Che facevi nel 95, Davide?
Nel 95, oddio.
Così a bruciapelo,
che facevo nel 95?
A parte allora, doppiare cose.
Mi sa, il 95 è stato anche l'ultimo anno che ho fatto una stagione al villaggio come animatore.
Ma dai!
Sì, l'ho fatto.
Quindi,
per 2 anni.
Tu hai fatto un'animazione?
Sì, l'ho fatta perché avevo un caro amico che era capo villaggio, che poi è Paolino Paolo Arcuri della Gnometto Band.
Come no?
Paoletto, esatto,
grande,
che è un amico,
Paolo,
fraterno.
Grande Paolo.
Era capovillaggio. Io il doppiaggio comunque,
Paolo,
già,
fa mille vite. Fa mille
cose. Il doppiaggio
cose.
Già lo facevo da tanto. Okay. E per cui se fossi sparito per 4 mesi.
Non sarebbe...
No, non è che non se ne sarebbero accorti, però non avrei avuto problemi. Cioè, io sono tornato, ho telefonato alla società, sono tornato e ho ricominciato a lavorare,
okay,
dopo
perfetto,
due giorni.
Perfetto, perfetto.
E quindi non avevo questa problematica.
Okay.
Cosa che invece oggi, se sparisci per un anno, poi fai fatica a rientrare.
Beh, certo.
Certo, adesso non voglio far figo, non ce l'avrà Davide Lepore il problema. Però
no,
chi
certo,
comincia
però
e comincia a fare un
arriva,
po' di turnetti, poi.
Immagino.
E infatti è stato, voglio dire, capitato anche le partite 6 mesi per una tournée e quindi non fare doppiaggio.
Ok, ok. Ci
tornavo
sta.
La domenica notte, perché il lunedì facevo magari 3 turni in colonna separata, perché il lunedì non si lavora a teatro, delle cose che avevo già in piedi, come erano i Simpson. Pensa che c'è stato un unico caso quando io ero al Villaggio.
Okay.
Mi sembra nella seconda stagione, che 2 puntate mi l'auso le doppio a Giorgio Borghetti.
Ok.
Perché mi chiamarono.
Adesso me ne
ero a Caporizzuto, mi chiamarono in Calabria.
Isola di Caporizzuto.
Esatto, alle Castella, e mi dissero, io ero lì a fare Villaggio, ero partito da metà maggio.
Se
Davide,
sono
arrivati Simpson, sono andati Simpson e ci sono 2 puntate, il fatto fatelo fare qualcun altro.
Non ci sono.
Io stavo al Villaggio, dove facevo gli spettacoli la sera di un grande livello, perché con Paolo si è sempre fatta roba di grande livello. Ma perché era bravo, calcola che tutte
di...
le hostess e tutte le persone del mini club erano tutti ballerini professionisti, e noi appunto dell'animazione di contatto era tutta gente che veniva già dal teatro, dalle
dallo
cose
spettacolo.
Per cui poi la sera gli spettacoli erano fatti con i controcavoli, come si suol dire.
10 anni di animazione, quindi so perfettamente quello che
e
dici.
In più
è la palestra vera.
A me mi dai la possibilità di stare 5 mesi in costume da bagno al mare a pià per culo la gente e me paghi pure.
Ma dov'è che devo firmare?
Dov'è? E infatti per 2 anni feci Villaggio giù alle Castelle.
Senti, prima di salutarci, ti faccio una domanda. Adesso è anche un po' cambiato, l'hai detto tu, l'ho sentito purtroppo, causa Covid, ma non solo Covid, causa anche mole di lavoro che c'è nel doppiaggio, perché comunque arrivano tante serie, arrivano tanti prodotti, e citando le parole di un nostro amico comune, che è Gabriele Lopez, le cose vanno doppiate, c'è da doppiare.
Sì.
C'è da doppiare, quindi
da
bisogna
doppiare.
È cambiato anche il rapporto tra doppiatori. Una volta si stava anche in 2 all'eggio, c'erano
stava in 2, in 3 all'eggio,
ecco,
sì,
insomma,
assolutamente,
quindi si doppiava insieme la stessa scena. Adesso si lavora da soli. Ti ritrovi in questo modo nuovo di lavorare?
Assolutamente no, odio.
Ecco.
Odio, perché recitare è uno scambio di energia, è uno scambio tra te e l'altra persona, e... ma lo stesso vale anche a livello di direttore. Io, mi è capitato nell'ultimo anno, ho fatto quasi 6 mesi di direzioni da remoto.
Ah,
e io non
miseria.
Poter guardare in faccia l'attore che sta lavorando per me e trasmettergli delle cose è deleterio.
Da remoto come, okay.
C'è,
come
l'attore, c'è l'attore che sta in sala, l'assistente che sta in regia insieme al fonico, in modo che l'attore stia da solo in sala, non abbia altre persone. L'assistente e il fonico hanno una cosa di plexiglass che li separa,
okay.
E quindi possono stare nella stessa stanza, e io ero collegato da casa. Collegato alle casse, comunque vedendo bene sullo schermo, perché tanto sempre un monitor era, però da casa.
Mamma mia.
Ed è stato deleterio per quanto riguarda la mia panza,
certo.
Perché stai a casa e nelle pause che fai è un goccetto di vino, una patatina, un pezzetto di formaggio. 2 mesi così è stato deleterio. Io avevo la mia compagna che a mezzogiorno diceva: amore, vado a comprare qualcosa. No, te prego, fammi uscire, ci vado io a fare la spesa, fammi uscire da casa, perché veramente murato dentro casa, poi
no,
a
certo,
giugno e a luglio,
certo,
è stato
certo,
deleterio.
È stato terribile.
Però ecco, per esempio, io sono uno di quei direttori che fino a prima del Covid, quando facevo le lavorazioni come direttore, pretendevo che mi venisse impostati i turni a 2 a 3 persone. Non ho mai amato le colonne separate.
Okay.
Le persone si devono parlare.
Bisogna scambiarsi, poi, ecco, come detto,
le persone si devono parlare,
poi,
esatto.
Ma io immagino sia quello, poi non ho la fortuna di essere doppiatore,
sì.
Quindi
purtroppo
non immagino.
Il Covid ha fatto quello che ha fatto,
lo so, quello è...
Per fortuna siamo ritornati in presenza come direttori, e siamo ritornati in presenza, ma all'eggio sempre una persona sola ci sta,
certo.
E infatti è fortunato quello che lavora quasi per ultimo alla lavorazione, perché comunque poi in cuffia c'ha tutti gli altri e in qualche modo...
Ah, certo.
C'hai la possibilità di rispondergli.
Di capire.
Se sei il primo,
niente,
è finito tutto,
tabula rasa,
esatto.
Fa la figura
se
del
sei
pazzo.
Già il terzo quarto c'hai quello in italiano che ti dà le battute dall'altra parte, dice, già è un qualcosa, no?
Ok. Senti, ti faccio due domande e poi ci salutiamo. È passata un'ora, così,
ah, così hai visto,
è passata.
Volante.
Ti faccio due domande. Una, la prima è dove arriverà il doppiaggio secondo te? Nel senso, mi hai detto tu che ci sono le nuove leve che stanno venendo sopra, ma
sì,
che però fanno fatica ad entrare in determinati meccanismi che a me, che non sono assolutamente del mestiere, mi sembra di capire che poi sono quello che hanno creato la forza e la qualità del nostro doppiaggio, perché poi di fatto è questo. Come sta nascendo la nuova generazione?
Allora la nuova generazione, purtroppo il Covid è stata una mazzata per loro, perché questo mestiere si impara assistendo e facendo.
Sì,
noi purtroppo non possiamo più,
io qualche turno assistito,
noi non
è
possiamo
una cosa
più
figa.
Non possiamo più farli entrare,
esatto,
perché oggi, ripeto, già non ci stavo io in sala, figura di una persona che e non li possiamo fare entrare.
Io andai in Roma, dissi, ero piccolo, uscito dal cinema.
No, ma guarda, ti dico, io e un altro mio carissimo amico, che spero avrai un giorno ospite, perché è un'altra persona che ha tanto da raccontare, che è mio fratello, praticamente Gianluca Crisafi. Gianluca ha creato, insieme a tre altri nostri amici, sono quattro soci, io poi collaboro con loro già da aprile, ha creato la VIV.
Okay.
La VIV Production, che cos'è? È uno stabilimento, era il vecchio stabilimento dove stava l'Angry Service. Adesso in una sala si fa edizione normale, si fanno le serie, le cose, tutto
okay.
quanto. E poi ci sono altre due sale, dove si fanno masterclass e stage.
Mm-hmm.
E poi c'è una piccola sala che si chiama Dub Gym. Ovvero i ragazzi fanno un abbonamento di 120 euro al mese, hanno 12 ore al mese a disposizione, un fonico, la sala e tutto il materiale possibile per allenarsi.
Madonna.
E questa è stata una grande salvata per loro.
Che
è
cosa stata innovativa, però, guarda.
Hanno fatto una cosa che non esiste da nessuna parte. Hanno fatto hanno avuto una grande idea, è stata una grande cosa. Ma anche perché io, che non ho mai rifiutato un provino a nessuno, mentre ci sono tanti direttori che ti dicono no, guarda, non te li faccio, io l'ho sempre fatti i provini, ma perché sono dell'idea che se tu sei bravo è giusto che lo fai questo mestiere. Per cui io, quando ho sentito gente brava, poi l'ho chiamata a lavorare.
Okay.
Non gli ho detto bravo e poi me ne sono fregato, assolutamente. È capitato di fare sia le masterclass che gli stage giù alla VIV, e mi è capitato, su 100 persone che sono venute tra masterclass e stage, che ci sono quelle 5, 6, 7 persone brave che mi hanno veramente colpito, che con me hanno già fatto 4, 5 turni a testa.
Visto. Bello.
Ma che non avrei mai potuto conoscere se non avessimo fatto le masterclass. Calcola che le masterclass le abbiamo fatte io, Gianluca, Rossella Cerbo, Perla Liberatori, Francesco Venditti, Teo Bellia. È la possibilità per loro, è una sorta di provino di un'ora.
Certo.
Con i direttori,
certo.
Cosa che non accade, perché non possono entrare nelle sale. Io, quando esco dalla sala e li trovo lì fuori per strada, che ti dicono ti posso mandare il D'Abril, Davide, io gli dico sì, mandamelo, ma il D'Abril lascia il tempo che trova.
Scusami, cos'è il D'Abril?
Il D'Abril è una sorta di showreel,
okay.
Di cose che hanno doppiato, per farti sentire che cosa hanno fatto fino ad oggi, la loro bravura, la loro timbrica okay. vocale e quant'altro. Però io, per esempio, non so in quanto tempo ci hai messo tu a fare questa cosa.
Okay.
Una scena magari difficilissima, magari ci hai messo 2 giorni, io che ne so.
Certo.
Sei bravissimo, ma ci hai messo 2 giorni. Ma soprattutto io devo avere un contatto diretto, io devo capire se io ti chiedo un'indicazione, se ti do un'indicazione, ti chiedo un cambio, ti chiedo una cosa, se tu sei pronto a farla subito, se sei in grado di poterla fare subito.
Certo.
Quindi io te devo sentire, cioè deve esserci sempre il solito discorso di rapporti umani,
bisogna,
di energia.
Bisogna guardarsi.
Anche perché quando io quando faccio i provini, non è che ti faccio entrare dentro, ti faccio vedere la scena, 5 minuti, ciao, grazie. Te ci tengo 20 minuti a fare il provino.
Ok.
Perché devo fare temprovino.
Certo.
Poi ci sono persone che mi hanno odiato, ma io sono la persona, ripeto, più sincera sulla faccia della terra. Ci sono persone a cui ho detto cambia sogno. Sto mestiere non lo farai mai.
Però guarda,
ma io preferisco
essere
crudi, brutale e onesto.
Ad essere crudi poi succedono due cose: o cambi strada, oppure ti incaponisci e poi magari...
Ma ci sono quelli che se incaponiscono comunque non lo faranno mai. Io ormai noi abbiamo un'esperienza tale che a me bastano 3 minuti per capire se tu puoi fare sto mestiere.
Certo, normale.
Ok, e ci sono persone o quelli che io chiedo sempre perché vuoi fare questo mestiere, tante volte è capitato, e ho risposto a tutti la stessa cosa: perché vuoi fare questo mestiere? Mi hanno detto che ho una bella voce. Ecco, vai a fare la radio, ciao. Con tutto rispetto,
ma certo,
Luca, chiaramente,
certo,
per la radio.
Cioè, io manco c'ho una bella voce, però la faccio uguale.
Però, cioè, tu non mi puoi venire lì a dire: mi hanno detto che ho una bella voce. Amore, ciao, lascia sta. Sto mestiere si deve fare perché si ha la passione di farlo. E ti assicuro che chi ha la passione è veramente ed è bravo, alla fine arriva a lavorare.
Okay.
Ci sono tanti doppiatori. Io ho dato, ripeto, non voglio fare il figo, ma è perché è un mio modo proprio di fare. Sì. Lo stesso fa Gianluca. I primi protagonisti, gente come Edoardo Stoppacciaro, Riccardo Scarrafoni, Chiara Giancardi, Gianfranco Miranda, Valentina Favazza, tutta gente in cui io appena l'ho sentita ai provini 12 anni fa, 15 anni fa, perché poi loro hanno cominciato 15 anni fa a fare questo mestiere, ho detto: questi lo possono fare, facciamo. E gli ho dato la possibilità di fare.
Mazza, poi ha doppiato la qualunque.
Ragazzi, Valentina è un mostro di bravura. Valentina è bravissima. Mazza, ma Valentina è venuta fuori a 20 anni.
La qualunque.
A 20 anni è venuta fuori.
La qualunque, veramente. E l'ultima, prima che ci salutiamo.
Non mi chiede soldi perché.
No, quello dopo microfono spenti. Ti rendi mai conto che comunque hai fatto parte dell'adolescenza di tanti ragazzi, giovani uomini come me fino adesso?
Giovani uomini.
E comunque hai segnato comunque un pochettino, no? Le vite, comunque, cioè, hai fatto la colonna sonora a tante vite,
sì,
no?
Sì,
ti confronti mai con questa cosa? Ecco, poi tu sei papà, quindi insomma sei me, quindi ogni tanto lo fai il conto con lo specchio, ogni tanto si tira una riga.
Sì, però
ce l'hai questa sensazione? Non la percepisci?
No,
banalmente non te ne frega niente?
No, non la percepisco. E io, ripeto, ho sempre preso questo lavoro come un gioco. Ma perché è capitato a volte di persone che venivano a assistere ai miei turni e mi dicevano: ma voi vi divertite? E dico: sì.
Aspetta,
cioè, no, perché vado ogni tanto in qualche sala dove sono tutti zitti, tutti lì, e ho detto: ma è un problema loro. Recitare si dice to play, giocare.
Esatto.
Se non ci divertiamo, lasciamo stare sto mestiere. Lo dico anche ai miei allievi a teatro: se non vi diverte recitare, lasciate stare.
Lasciate
perdere. Noi ci divertiamo, ci dobbiamo divertire. Un giorno una ragazza è rimasta così perché avevo in sala Sonia Scotti.
Ok.
E stiamo a parlare di Sonia Scotti comunque.
Certo.
Che però a me mi ha visto nasce.
Ok.
A un certo punto ha sbagliato una cosa e gli ho fatto: madonna, te sei rincoglionita, e dai, e me stai a far perdere tempo, e falla finita. E lei dall'altra parte che mi rispondeva, e io che la prendevo a parolacce, ma stavamo chiaramente
giocando.
Stacco il microfono e questa ragazza: ma tu dici le parolacce a Sonia Scotti? Ma come? Ho fatto: guarda, m'ha visto nasce, stiamo giocando, è la cosa più normale, ce ne diciamo la qualunque.
Sì, poi quelle sono dinamiche interne, immagino.
Ce le diciamo
la
qualunque,
del...
Esatto. Sì, ma poi diventa lo show, pure quando c'è le persone che assistono, li fai divertire, perché comunque per loro tu sei comunque un mito.
Sì.
E vedere comunque il lato, il nostro lato umano, è bello anche per loro,
certo,
perché noi non siamo macchine.
No.
Per cui anche per loro è divertente.
È un mestiere di fatto d'emozione.
Esatto, io poi sono un cazzarone di quelli assurdi, cioè ai turni miei si ride.
Ecco.
Ma perché è un lavoro dove bisogna divertirsi.
Ok.
Anche perché poi lo vogliamo chiamare lavoro, chiamiamolo lavoro. Oreste Baldini dice sempre: meglio far doppiaggio che lavorare.
Certo.
Perché comunque io ringrazierò tutta la vita Dio per il lavoro che faccio. Noi siamo fortunati.
Certo. Certo.
Perché ci sono il 90% della popolazione mondiale che va a fare il lavoro che fa non perché gli piace,
perché lo
ma
deve
perché
fare.
Lo deve fare.
Lo deve fare, e se vuole campare bisogna
andare. Esatto.
Noi abbiamo
siamo fortunati
di comprendere il privilegio. Adesso
noi siamo fortunati, ragazzi.
Ci darà gli strali, ma bisogna anche saperla capire, la fortuna che per esempio anche io come te condivido.
Assolutamente.
Quindi, insomma, quando si ha la fortuna
noi facciamo voglio dire,
noi
non è solo per il tipo di lavoro che facciamo, perché magari c'hai anche quello che gli piace, si diverte a lavorare come meccanico.
Sì, sì, certo,
è la sua passione.
Certo. Il problema è che quando fai un lavoro, questa è una cosa che dico io un po' off topic, quando fai un lavoro bello, comunque riconosciuto come un lavoro particolare, che ti diverte, a volte non se ne comprende comunque la fatica che c'è, perché non è che queste cose si fanno
allora,
per...
è capitato, no?
tramite scienza infusa.
Che lavoro
ma soprattutto
fai, che lavoro fai?
Non è allora, che per forza per lavorare mi devo sedere o devo essere arrabbiato.
Luca,
no?
Mi è successo questo, sarò rapidissimo. Dimmi. Mi è successo questo. Parlavo, persone, cose. Ma tu che lavoro fai? Ho fatto, faccio il doppiaggio principalmente. Dice, ma fai anche l'attore? Faccio sì, faccio l'attore. Bella, no? Fighe, droga, feste.
Ma come?
Io ho guardato e gli ho fatto, ti racconto una mia giornata tipo sul set? Dai, fammi sentire. Ok, mi viene a prendere la macchina alle 5 di mattina. Alle 6 e mezza sono in sala trucco. Alle 8 esco dalla sala trucco e mi metto in roulotte ad aspettare che tocchi a me. Dopodiché lavoro tutto il giorno fino alle 6, la macchina mi riporta a casa, mangio, studio le scene per il giorno dopo e vado a dormire perché alle 5 ho di nuovo la macchina che mi viene a prendere. Ma che è davvero?
Hai visto?
E ti assicuro che fighe, droga, feste. Non c'è star tempo. Sì, poi ogni tanto c'è una festa con amici, quello è normale.
Vabbè, ma quella poi si chiama vita, c'è una cosa.
Vuoi
che si chiama
cosa
vita?
Cosa faccio quando faccio doppiaggio? Mi alzo la mattina, alle 9 vado al turno, sto lì. A volte 9 ore, a volte anche 12 perché ho anche il quarto turno, in piedi davanti a un microfono, su una sedia, al buio a fare la qualunque. 12 ore in piedi.
Ecco.
Ah, ma che davvero.
Hai visto?
Poi che lo faccia con piacere e mi faccia piacere farlo è un altro
discorso. E che
discorso.
Mi diverto, un altro paio di mani.
Ma la fatica, ragazzi, è comunque, io arrivo a volte la sera a casa che sono una persona finita.
Ma ci sta.
Ma soprattutto poi quando il paradosso è quando sto in direzione e quindi sto seduto manco in piedi. È ancora più faticoso.
È perché lei ha anche lo stress, la tensione di preoccuparti che quello che stanno facendo venga bene, immagino, no?
Ma perché? Allora, se fai l'attore, c'hai la tua ora e mezza magari all'interno del turno, poi stacchi 10 minuti e poi ritorni, magari vai da un'altra parte, entra un altro attore, una cosa è.
Okay.
Tu direttore stai le 3 ore di turno così, concentrato.
Certo.
Con una responsabilità, perché nel momento che io spingo il pulsantino e dico buona, quella cosa va in onda.
Ecco. Okay. Quella è Vangelo, quello diventa Vangelo.
Quella va in onda.
Sei un po' come il portiere, no? Se sbagli l'attaccante non fanno quello, sbaglia il portiere se prende
certo,
quello. Quindi è un pochettino, è quello il parallelismo. Siamo arrivati ormai alla fine di questa puntata, Davide, ti ringrazio tanto.
Ma cosa, grazie a te per avermi invitato, è un piacere sempre. Quando
compagnia,
possiamo parlare del nostro lavoro.
Non è detto che non ci sarà altra occasione.
Quando vuoi.
Questa te l'annuncio.
Poi, adesso che hai scoperto capito a 25 metri
esatto,
praticamente.
Quindi, ti vengo a cifonare. Diamo qualche riferimento ora per chi volesse, magari si è interessato, che c'è il corso, fare masterclass,
allora,
gli studi, perché secondo me
devono,
questa è una cosa importante.
Allora, se vogliono vedere quando facciamo gli stage, quando ci sono le masterclass, devono assolutamente mettere like in modo che poi gli appaia sia su Facebook che su Instagram alla Viv Production.
Perfetto.
Okay? Devono cercare Viv Production, lì escono tutte quante le cose.
Faccio proprio in diretta.
Tutte quante le informazioni sugli stage nuovi. Esatto.
Eccola qua. Europa? No. Sì. No.
Viv Production, okay. È scritto Viv con il microfonino
rosa e blu.
Esatto.
Okay. Mi piace, mi ho piacizzato.
Lì ci sono tutte le informazioni di quando escono gli stage, che tipologia di stage, chi fa lo stage o le masterclass che siano.
Okay.
Poi vabbè, poi c'è il laboratorio mio di teatro, ma ormai è tardi perché abbiamo cominciato.
Certo, poi quelli sono ciclichi, no?
Esatto, per cui quello ormai va, però insomma, per chi volesse approcciarsi, presto faremo anche delle masterclass o degli stage per chi proprio non l'ha mai fatto.
Perfetto.
Perché comunque sia dobbiamo avere delle classi che siano livellate, per cui fino ad oggi sono state fatte per gente che già lo fa questo mestiere.
Ok, quindi adesso è anche il momento di aprirsi.
Arriva anche il momento di, perché c'è quello che si vuole soltanto togliere lo sfizio, però certo, lo dico subito, piatevi anche il lascia perdere.
Ci sta. Davide, grazie mille e alla prossima.
Grazie a te,
allora.
Grazie mille.
Piano piano siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Rossi di Sera. Oggi è stato meraviglioso chiacchierare con Davide Lepore in diretta qui con noi. Io vi rimando a domani, il saluto è sempre quello, fate i bravi, mi raccomando, domani stesso posto, stessa ora, parole diverse.
Rossi di Sera.